Perché mi sono preoccupato di questa fase 2 per le possibili conseguenze nell'Alta Valle? Perché l'Alta Valle, come avete giustamente osservato voi, ha una forte vocazione turistica. Ora, il mese di maggio per l'Alta Valle ha sempre rappresentato, come si suol dire, un mese morto, cioè un mese in cui gli stessi turisti non si vedevano e i residenti solitamente sceglievano questo periodo per fare le proprie vacanze.
Sì.
La possibilità di, come dire, trascorrere anche un solo giorno, considerato il numero così rilevante di seconde case che noi abbiamo, che sono qualche migliaio, insomma, sono, se poi consideriamo Ulf, Bardonecchia, Sause, Cesana e Sestrea, diventano decine di migliaia di seconde case. È vero, ci può andare solo uno, però mi accorgo che sono diventati tutti elettricisti, bianchini, decoratori, quindi fervono, come dire, non vedono l'ora di prendere i loro strumenti del mestiere e recarsi nella seconda casa. Tutto bene, ma la fragilità del territorio, che è stata seriamente compromessa, io Bardonecchia, parlo per Bardonecchia perché sono di casa a Bardonecchia, vivo a Ulss, proprio dall'ondata che abbiamo avuto il 7 e l'8 di marzo, ha fortemente pregiudicato il territorio. Quindi si sono rese necessarie una serie di prescrizioni sanitarie, di forte interesse da parte della protezione civile, dei medici e dei sanitari. Insomma, e anche rispetto a loro, secondo me, che si deve una maggiore cautela. La tesi che io ho sostenuto con la mia lettera, che ringrazio anche Federico Acquarone, per l'abbiamo scritta a quattro mani, è stata proprio quella di utilizzare il criterio di prevenzione e tutela in un momento in cui si deve, secondo me, necessariamente garantire che cosa? La possibilità che questo virus, che ha una funzione ecologica, cioè questo virus ha comunque un periodo di latenza. Se noi gestiamo male questo periodo di latenza, che è di 15 giorni, 20 giorni, 25 giorni, rischiamo a metà giugno di avere una compromissione di tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi. E per noi vuol dire compromettere i propri mesi estivi, quindi la sopravvivenza di intere categorie di lavoratori, di commercianti, di ristoratori e di alberghi e pensioni, insomma di una comunità sociale che opera e lavora in valle e vive. Quindi necessita, questo è il suo sostentamento economico. Quindi non voleva sicuramente essere un'aggressione alla proprietà privata, come è stato paventato da qualcuno, assolutamente, ma proprio un'attenzione rivolta al periodo. Quindi possiamo stare tranquilli qualche settimana, arrivare a giugno con un panorama sanitario decisamente più evidente, insomma, con delle conoscenze maggiori, anche perché è un dato scientifico. La regione Piemonte ha una percentuale di contagi rispetto al numero di tamponi effettuati che, se avesse lo stesso numero della Lombardia, sarebbe sostanzialmente, vinceremmo il primato dei contagi sul territorio.
Un triste primato,
assolutamente. Certo. Primato a cui nessuno ambisce, assolutamente, però è un dato epidemiologico di fatto. E purtroppo la matematica non è un'opinione, ma sono dati. Detto questo, mi sono preoccupato ovviamente e mi auguro che come me si preoccupino i sindaci dell'Alta Valle.
Ti interrompo solo un secondo perché sì, effetti quando parlavi tu rispetto ad esempio alle accuse di essere quasi il tagliagole della proprietà privata, eccetera, eccetera.
È una forma di integralismo che non mi sovviene, perché chi mi conosce sa perfettamente.
Assolutamente.
Storia e cultura che mi rappresentano.
Assolutamente, ma a maggior ragione, ho fatto la stessa domanda ad Andrea Archinà che ti ha preceduto a questi microfoni. Chiedendo come è possibile affrontare un problema come questo, serio, cioè anche, dicevi tu, di lungimiranza, se da una parte non c'è, voglio dire, quella coesione a partire proprio da chi ci amministra nei territori per cercare di fare rete e impedire che ci sia una schizofrenia che abbiamo visto nella fase 1 è costata delle vite umane e comunque una grande sofferenza da parte del sistema sanitario e dei cittadini dell'Alta Valle. Perché se ci ricordiamo, a fronte di dichiarazioni di chiusura degli impianti sciistici in Lombardia, Altrettanto non si faceva nella nostra Via Lattea, per cui anzi si invitavano a venire, che non era chiuso niente, che c'erano belle giornate di sole e la bella neve.
Precisamente, abbiamo sponsorizzato nel Pio Aguara, è una sorta di immunità del territorio che secondo me è stato un gesto assolutamente sconsiderato da parte di coloro che si sono prestati a questa operazione mediatica, perché non posso definirla in un altro modo, e si badi bene, chi mi conosce sa che non faccio una questione di colore politico. Io ho detto e ho scritto che la Regione Veneto aveva adottato un criterio di responsabilità virtuoso che ha dato un certo risultato. La Regione Piemonte si trova assolutamente nel caos, nella fase 1, e ho timore che questo si protragga anche nella fase 2, perché insomma ci sono dichiarazioni che non mi rassicurano assolutamente. Perché quando il responsabile della Task Force mi dice fate attenzione a tutta una serie di premesse che ci pongono, ma poi rimanda al cittadino la responsabilità di utilizzare il buon senso, cosa vuol dire il buon senso? Vuol dire che alla fine è colpa nostra se il virus ha un'evoluzione, una percentuale maggiore rispetto ad altre realtà territoriali? Perché pensare che da una fase 2 si ritorna alla fase 1 rappresenta un suicidio psicologico per chi sarà costretto a subirlo, ma consideriamo anche poi gli effetti sanitari. A me piacerebbe avere la contezza nell'ambito di chi ha compiti politici di governo, perché è chiaro che il medico fa il suo lavoro e quindi svolge che cosa? Il ruolo di prevenzione e tutela sanitaria, ma poi alla politica è demandata che cosa? Fare uno screening delle diverse dichiarazioni e poi adottare tutti quei processi di cautela sicuramente, ma anche, si suppone, di convivenza alla quale noi purtroppo saremo costretti ad avere nella fase 2, convivenza con il virus intento. Quindi che cosa mi aspetto io? Sicuramente una prevenzione e un'educazione sanitaria e sociale prima di tutto, però dobbiamo, secondo me, intervenire e far sì che la fase 2 si possa concretamente realizzare con tutte quelle forme di cautela che, opportunamente adottate, secondo me ci permettono di convivere con il virus. E mi spiego meglio. Siccome c'è una percentuale particolarmente rilevante di asintomatici, bisogna passare attraverso che cosa? Un modello di prevenzione e di analisi, tamponi, test sierologici. Non si può, secondo me, il problema è proprio concettuale. Il governo pensa di usare di fatto una singola soluzione, no? Quella dell'app, ad un problema che invece ha un sacco di origini, che prima di tutto andrebbero risolte affrontando proprio quelle origini. L'errore di fondo che si fa è quello di dire aspettiamo il vaccino o aspettiamo questa benedetta tecnologia cosiddetta immuni, come se scaricandola noi automaticamente diventiamo
sì, immuni.
Esatto. Non è così purtroppo, perché quello è un processo di rincorsa al virus. Detto questo, io sono convinto che siccome ci dobbiamo convivere, vi faccio un esempio concreto. Obbligare, ma giustamente sicuramente, ad adottare un criterio di sanificazione di quelli che sono gli ambienti dei bar e dei ristoranti e delle trattorie, quando si alza il cliente, quando arriva, sanificare il posto dove si è seduto, sanificare il vestito, la maglia che uno si è provato, quindi pensiamo al processo che uno deve mettere in piedi in termini non soprattutto di costi e anche di gestione.
Certo.
Quando poi io prendo la metropolitana, prendo i mezzi pubblici e prendo i treni locali, i treni dei pendolari, e non credo che si adotti lo stesso criterio. Questa schizofrenia, secondo me, di chi legifera queste norme, che secondo me deve veramente mettersi d'accordo con i suoi neuroni che non vadano in conflitto, perché le stesse norme che io obbligo al ristoratore o al bar non le obbligo poi nell'ambito di un trasferimento di persone che
su
prendono
mezzo
pubblico. Ma insomma, questo, non posso definirlo altro che schizofrenia.
Assolutamente, ma anche mancanza, come dicevamo prima, ma anche mancanza di lungimiranza, perché in effetti il territorio in cui vivi vive giustamente di turismo e a maggior ragione una chiusura adesso, perché si è una richiusura adesso perché non si è stati abbastanza previdenti nella fase cosiddetta 2, metterebbe a repentaglio proprio l'estate.
No, il cuore dell'economia del territorio.
Assolutamente.
buon senso lo capisce.
E allora, a maggior ragione, già che abbiamo la fortuna di averti con noi ai microfoni, ti volevo chiedere rispetto proprio a questa diciamo rinascita, anche speriamo in termini economici, turistici, eccetera, della nostra bella valle, e quindi come pensare magari di non ripetere gli errori fatti in precedenza. Sentivamo Andrea Archinà che ci diceva dovremmo avere come Val Susa, a partire proprio da noi amministratori, il coraggio di avere uno scatto d'orgoglio, di pensare oggi a rimodularsi come territorio capace di lavorare su un turismo più consapevole e di prossimità, perché tanto sarà quello che ci verrà consentito ai tempi della pandemia. Ecco, cosa ne pensi rispetto a questa questione e quali indicazioni, visto che fai parte anzi sei presidente di un'associazione che già nel nome indica una collocazione piuttosto precisa rispetto a guardare il territorio che ci circonda?
Rispondo alla prima domanda e poi arriveremo a fare le considerazioni finali. L'intelligenza politica, secondo me, consiste nel dovere politico da parte degli amministratori, al di là dei rispettivi schieramenti, diciamo, di sentimento politico a cui ciascuno appartiene, ma di unirsi in una coesione sociale che abbia a cuore il territorio, intanto come bene primario, come valorizzazione del territorio e del contributo che la comunità economica di quel territorio è espressione per quanto riguarda la possibilità di ricevere e accogliere quindi villeggianti. Quindi non farsi, come dire, lo sgambetto uno con l'altro. Dare secondo me predisporre un documento da consegnare alla regione Piemonte dove come presupposto ci sia una forma di coesione sociale, di assistenza affinché tutti coloro che nel territorio ci lavorano, ci vivono con le loro famiglie, possono avere la garanzia quest'estate di lavorare, perché attenzione, chi non lavora tutta l'estate non ha poi acquisito la possibilità e il diritto di poter usufruire poi di quegli ammortizzatori sociali che automaticamente in inverno fino alla stagione successiva come vivono, di cosa mangiano. Quindi intanto cominciamo a pensare di dare un lavoro e una dignità a queste persone, che correlativamente avverrà che cosa? Che se la gente lavora, la gente consuma e i villeggianti vengono su, quindi automaticamente bar, ristoranti, trattorie, tutto il capitale, di patrimonio economico di cui la valle è espressione, può tranquillamente tutelarsi e salvaguardare la propria esistenza economica. Per quanto riguarda poi Pronatura, secondo me oggi più che mai ci vuole un cambio di paradigma, cioè noi è una valle che è stata seriamente compromessa da una serie di infrastrutture e che ha dato molto alle cosiddette lobby per quanto riguarda coloro che hanno sviluppato il territorio, i propri interessi economici. Bene, in questo momento forse è proprio in questo momento che queste lobby, secondo me, dovrebbero unirsi in una coesione sociale e dare il proprio contributo. Le faccio un esempio stupido: io ho l'abbonamento dell'autostrada, sono stato fermo 2 mesi, no, per l'Alta Valle, ma no, perché la SITA non ha sospeso o quantomeno sospeso il pagamento, il canone mensile che ognuno di noi, e penso che come me sono
tanti altri,
moltissimi, perché io non faccio il nome di qualche amministratore, ma mi è stato anche in qualche modo testimoniato che mi piacerebbe che anche la SITA facesse la sua parte.
Certo.
Ecco, quindi ci sono quei momenti in cui secondo me non si può sempre prendere, bisogna anche dare il proprio contributo e pensare che non vuol dire solo dare il lavoro e quindi alla fine conferire il privilegio a quelle famiglie che magari hanno un dipendente in quella famiglia, perché poi c'è un territorio, c'è una comunità che deve essere tutelata, e quando un'infrastruttura così importante comunque ha un impatto sul territorio, secondo me ci sono momenti di coesione sociale in cui devono fare la loro parte. Questo secondo me è uno dei momenti in cui credo che alcune infrastrutture importanti del territorio, mi riferisco anche per esempio alla Colomion, a tanti altri, ecco, per esempio un messaggio che vorrei mandare all'amministratore delegato della Colomion è: assumete persone della valle, perché insomma hanno molte strutture di ricezione e ristorazione, alberghiera e bar e trattorie, pizzerie, pardon. Io mi auguro che l'amministratore delegato, il dottor Bosticco, in qualche modo privilegi il territorio rispetto a mercificare quello che sono gli aspetti che un imprenditore a volte è costretto a fare, ma in un momento in cui il territorio ha sacrificato la propria ha sacrificato sostanzialmente in questo momento, si sta dando il proprio contributo, il proprio tributo, credo che da parte di questi operatori commerciali ci debba essere un segnale forte. Quindi io mi auguro che tutti quanti facciano la loro parte, perché sono convinto che a beneficio di tutti una coesione sociale forte e stringente possa andare, ecco, come dicevo, a beneficio di tutti. Poi facciamo un ragionamento, una riflessione, ecco, per concludere. Noi abbiamo la consapevolezza che questo pianeta può fare assolutamente a meno di noi. Il coronavirus ce lo ha dimostrato. Ma la domanda è: noi possiamo fare a meno del pianeta?
Ecco, quello assolutamente.
Questa è una domanda a cui, secondo me, una riflessione a cui che io mi pongo e pongo agli ascoltatori, ma è una base di ripartenza. Poi il discorso è sicuramente, certo, più lungo e più complesso, certo, ma sicuramente va ripreso la cultura ideologica neoliberista, che in qualche modo è una cultura del saccheggio, non dell'investimento e della crescita. Ecco, e concludo,
certo, questa mia, certo, assolutamente lo affronteremo anche in futuro. Faccio un'ultima battuta, perché abbiamo ancora 2 minuti esatti, e ne approfitto, perché quando parlavi di togliere, di in qualche modo di mettere le mani nelle tasche, e sarebbe il caso giustamente di invece aiutare, rimettere fuori, mi viene in mente che tu hai lavorato per un'agenzia di riscossione, quindi sai cosa significa la fatica delle persone nell'affrontare queste emergenze, queste situazioni economiche, se non sia il caso anche proprio di ripensare in tempi di emergenza degli strumenti un pochettino più incisivi. Mi riferisco non soltanto a eliminare alcuni tributi come ci consigliavano anche chi ci ha preceduto, Francesco e Andrea, ma anche pensare ad esempio di avere una posizione forte come Stato, come magari battere moneta, cioè trovare delle situazioni un po' più di emergenza.
2 minuti sono pochi, ma cerco di sintetizzare.
Sì, 2 minuti, perché poi dobbiamo andare, poi allora, ne riparleremo più avanti.
Tanto grazie che me l'hai ricordato. Io ho fatto questo lavoro svolgendolo con un profondo senso etico. Quello che manca oggi è l'etica. Sicuramente è l'etica nello svolgere il proprio ruolo, perché non può essere l'esattore attraverso un sistema che aggredisce il contribuente. Il contribuente deve essere un cittadino che va rispettato, e ricordiamoci che il contribuente è colui che dichiara di dovere dei soldi, ma che non è in grado di assolvere, non è un evasore, perché si confondono i due aspetti che sono molto diversi. Detto questo, io ritengo che l'unico sistema che oggi possiamo attuare per venire fuori da questa crisi, che sarà lunghissima e devastante, con dei suicidi e delle sofferenze enormi all'interno delle famiglie, è proprio quella di stampare moneta per consentire l'ammortizzatore sociale dei consumi interni, cioè quello che crea il PIL. E quando dico questo parlo di economia reale, non quella virtuale che è rimessa, come dire, ai mercati. Quindi, ma io sono stato un europeista convinto da sempre. Oggi mi sono posto delle domande, e purtroppo l'Europa ha dimostrato di essere una lobby in mano, una tecnocrazia in mano delle lobby, che hanno costruito un'Europa di tecnocrati che serve solo e funzionale a saccheggiare i territori, a saccheggiare i paesi a beneficio di alcuni. Faccio un esempio, proprio perché mi sono occupato di questioni tributarie. In Europa abbiamo 1.000 miliardi di elusione fiscale, cioè vuol dire che per legge le multinazionali possono trasferire le loro sedi in Olanda, a Malta, in Irlanda, e possono costituire quindi un tesoretto pagando o annullando il prelievo fiscale, che va dal 2% al 0%. Questo non è etico nei confronti dei commercianti, artigiani e imprenditori che pagano il 64%.
Assolutamente, era una provocazione che mi derivava quasi d'obbligo.
No, rispetto... ho fatto il direttore del contenzioso a Torino, però ho aiutato, lo possono testimoniare centinaia di avvocati e commercialisti. Ho aiutato sempre aiutato il contribuente ad assistendolo per permettere di farlo uscire dalle dalla sua situazione di crisi.
Certo.
Le banche, devo dire, che gestivano questo servizio, lo gestivano meglio sicuramente di uno Stato vorace e, secondo me, anche, mi passi il termine, irresponsabile, per non dare un termine più forte, che oggi invece aggredisce il contribuente.
Certo.
Le batterie gestite dalle banche non avevano una funzione sociale sicuramente più nobile, più alta rispetto a quella che sta assolvendo oggi lo Stato.
Ti ringraziamo, Franco, grazie di essere
grazie
stato con noi.
Grazie Franco Trivero per essere stato con noi.
E un saluto a voi.
Grazie, a presto.